Signore, le dispense che il fratello vi ha dato non vi spaventino, sono tanti fogli, però non li leggeremo e ovviamente non lo eseguiremo passo dopo passo e soprattutto non le faremo questo lavoro, non lo faremo tutto stasera, insomma. Quindi se qualcuno ha temuto per un attimo di dover fare le ore piccole, non sarà così. Semplicemente faremo un primo passo dentro il nostro argomento e poi come il Signore vorrà in altre occasioni magari proveremo a dire quanto seguirà. Allora, innanzitutto avete un così a primo colpo d'occhio un sommario, un riassunto di quello che troverete dietro, insomma. E tre sono un po' gli argomenti che riguardano Dio e che tratteremo. L'esistenza di Dio, l'essenza, la natura di Dio e l'esigenza che di Dio abbiamo le creature. Partiamo perciò da alcune considerazioni che riguardano l'esistenza di Dio, poi parleremo di come Dio si rivela e alla fine, e questo tocca farlo, sottolineare l'esigenza che di Dio, lo ripeto da capo, abbiamo noi creature. Perché questi argomenti che sono, penso, spesso oggetto delle nostre conversazioni, della nostra testimonianza, nei confronti di i nostri amici, parenti che non conoscono il Signore, dicevo, questi argomenti alle volte vengono sempre meno sfiorati. Non so se capita, attingendo alla mia semplice esperienza personale, in generale noto che di solito, insomma, le persone non hanno problemi riguardo l'esistenza di Dio, più o meno in Dio ci... riguardo l'esistenza di Dio più o meno, insomma, è accettata da tutti. Soprattutto mi sembra che si tenda al quieto vivere. Alla fine le discussioni finiscono: tu hai il tuo Dio, il mio Dio, tu hai la tua religione, io la mia religione, punto, non ci pestiamo i piedi e va bene così. E invece così non va bene. Non va bene perché si può credere tutto, il punto è se ciò che si crede, in questo caso colui in cui si crede, è vero o no. La fede, credere, non vuol dire essere creduloni. C'è una grande differenza. Credere vuol dire riporre la fiducia in Dio. Essere creduloni vuol dire credere a tutto ciò che gli uomini dicono riguardo Dio. Rispetto a Dio non si è mai creduloni, si è credenti. Ma rispetto agli uomini si può essere creduloni. E i cristiani siamo chiamati dal Signore ad avere fede, dunque a credere. E da qui partiamo stasera. Dicevo, si ha fede in ciò che Dio dice, perché Dio si rivela. Noi non conosciamo Dio perché un bel tramonto ci commuove, o perché facciamo delle considerazioni sulla natura. Per conoscere Dio è necessario che Dio si faccia conoscere. Siamo dei puntini nell'universo e non siamo in alcun modo in grado non di immaginare Dio, ma neanche per un attimo di capire la parte più piccola di Dio stesso. Siamo un po' come formichine. Noi guardiamo soltanto ciò che è in basso, non riusciamo a vedere ciò che è molto più alto di noi. Quindi c'è l'esigenza che Dio si riveli. Credulone è chi crede a tutto ciò che gli uomini dicono. Credente è colui che crede in ciò che Dio dice, perché Dio si rivela, Dio si fa conoscere, non noi conosciamo Dio, ma Dio si fa conoscere. Così che la nostra Bibbia inizia con le famose parole: nel principio Adamo. Nel principio una molecola. Nel principio il sole, niente. Nel principio Dio. Che vuol dire? Vuol dire che il Signore, lo ripeto da capo, si fa conoscere, si svela. Rivelare vuol dire togliere il velo. E esperienza di tutti noi, se parliamo con qualcuno che non conosciamo e questo qualcuno si trova dietro una porta a vetri, per esempio quella che è in fondo, no? Se qualcuno fosse dietro quella porta, per quanto l'ingresso sia illuminato, noi vedremmo al massimo la sagoma, il volto, i tratti. Chi c'è? È un amico o è un nemico? Se io non vedo chi c'è dietro i vetri, vedo la sagoma, so che c'è qualcuno, ma non so chi è. Può essere un amico, può essere un nemico. Può essere un parente, può essere invece un ladro. Sei d'accordo? Questo è quello che capita nei confronti di Dio. Qualcuno, gli uomini, intuiamo forse che Dio esiste, ma spesso Dio viene scambiato per un nemico. Abbiamo bisogno che Dio apra la porta e si faccia conoscere. Siete d'accordo? Quando fa caldo, quando c'è caldo intenso d'estate, necessariamente, almeno io, si dorme con le imposte aperte. Ora io abito un primo piano, strada e... Ora un po' meno, ma fino a qualche anno fa Roma in determinati periodi dell'anno era praticamente deserta, soprattutto quando fa caldo intenso, insomma ad agosto, no? Deserta. È capitato più di una volta che di notte mi sono svegliato di soprassalto perché ho avuto l'impressione che dietro la porta di casa ci fosse qualcuno. Subito pensi un ladro, anche perché di notte, alle 2 di notte, chi vuoi che ci sia dietro la porta di casa? Fosse vero che uno che dice, insomma, parlami di Gesù. Ma... Allora, la prima cosa che pensi non è un'anima bisognosa, è un ladro voglioso, sono due cose diverse, no? Ecco. Mi è capitato di svegliarmi, spesso di trovarmi magari, in alcuni casi, di trovarmi da solo, svegliarmi, alzarmi, per andare a vedere. C'è un portoncino di vetri esattamente come questo, certo che poi dopo che mi sono alzato mi sono pure chiesto, mi sono fatto la domanda, dico mi alzo, poi se è un ladro che gli faccio, no? Pure questa è una domanda intelligente, soltanto che e ho scoperto che in realtà non c'era nessuno dietro il portoncino, semplicemente c'era una persona che nel silenzio totale, camminando giù per strada tutto rimbomba, sembrava che fosse dietro. Ripeto, se non guardiamo le persone in faccia, non le distinguiamo. Abbiamo bisogno che la porta s'apra. Abbiamo bisogno non dell'eco di Dio. Ecco perché molti hanno paura di Dio. E molti pensano che Dio sia un nemico. Perché non lo conoscono. Infatti Gesù non ci ha insegnato che Dio è un amico. Cosa ci ha insegnato Gesù? Dice, Signore, dobbiamo pregare, come si fa? E Gesù ci ha insegnato a pregare, a chiamare Dio come? Padre nostro, altro che nemico, Padre nostro che sei nei cieli. È fondamentale perciò quanto stiamo dicendo. E Dio si rivela, dove si svela? Si svela nelle scritture, nella parola di Dio. Ora ho parlato pure troppo, giusto? Bene, allora leggiamo la Bibbia. Cominciamo da un versetto che dovremmo conoscere a memoria, al riguardo, che è seconda Timoteo, capitolo 3, versetto 16. Ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a correggere, a educare alla giustizia. Giusto? Ogni scrittura è utile perché è ispirata da Dio. Cosa vuol dire ispirata da Dio? Vuol dire che il Signore ha fatto un gran miracolo e ha permesso che queste scritture siano la parola di Dio, cioè Dio si è rivelato. Se dietro quella, poi gliela smetto con la porta, l'ultima volta, la cito. Se dietro la porta vediamo, ripeto, la sagoma, ci preoccupiamo, ma da dietro la porta sentiamo, ti preoccupare, sono io, voce amica, ci rassicuriamo. Allora, la porta è il peccato, Dio sta dietro, noi da questa parte, da lì dietro sentiamo la voce di Dio, Dio si rivela, e allora Dio, nemico? No, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, eccetera, e conoscete. E allora ci tranquillizziamo, Dio apre la porta. E noi Dio l'abbiamo visto, si è aperta la porta, chi è comparso? Gesù, chi ha visto me, ha visto il Padre. Abbiamo bisogno della rivelazione di Dio. E la rivelazione di Dio nella Bibbia, correndo, è completa. Innanzitutto nella Bibbia ci viene detto che Dio è spirito, non è materia, men che meno è un uomo. Allora, Genesi 1:2, anche questi sono versetti che conosciamo a memoria, su. Genesi 1:2, ora aiutatemi, leggete. Lo Spirito di Dio, quindi Dio si rivela e ci dice, la prima cosa che ci dice, io non sono come tu immagini. Come immaginiamo gli uomini Dio? Ognuno se lo immagina a modo suo. Cito l'India, per esempio, famosissima, in India numerose le religioni, e sono in migliaia le divinità, ognuno se le immagina a modo suo, e questo dice anche l'Antico Testamento. Allora il Signore dice, io non sono come voi mi immaginate, è inutile che fate le immagini, i disegni, vi sforzate, non mi potete neppure immaginare. Dio è spirito, e qualcuno pensa, se Dio è spirito allora come faccio? Qualcuno dice vento. No, Dio è spirito, ma Dio è anche una persona. Dio è molto più reale di te e di me. Perché tu ed io iniziamo e finiamo. Dio è eterno. Dio è molto più reale di te e di me. Perché tu ed io occupiamo uno spazio. Dio è onnipresente. Dio dunque è una persona. Non è ideale, non è, cioè, un'idea. Infatti, nel principio lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, poi se continuiamo a leggere il versetto 4, per esempio, vede che la luce è buona, quindi stabilisce che è buona e non cattiva. Dio parla, Dio separa, andiamo avanti. È persona, è reale, è illimitato, è infinito. Già nel primo capitolo di Genesi Dio è amorevole, non insensibile. Versetto 28. Stiamo soltanto considerando la rivelazione di Dio nel primo capitolo della Bibbia. Vedete già quanto sia completa. Non è insensibile, si preoccupa, come vedete, di Adamo e di Eva. La cosa non è scontata. Di solito gli uomini potenti, in generale, sono così soddisfatti di loro stessi e così tranquilli da essere totalmente insensibili rispetto agli altri. Dio è onnipotente, ma non è insensibile, anzi, è amorevole. Soltanto nel primo capitolo di Genesi vedete quanti aspetti Dio di se stesso ci rivela. Da dietro la porta del peccato sentiamo la sua voce, che ci rassicura, la sua parola ci rassicura riguardo Dio stesso. Ora, nell'Antico Testamento, nella Bibbia in generale, Dio non si rivela soltanto, come abbiamo visto, nel principio, primo capitolo, secondo capitolo di Genesi. Per esempio, ma io ho considerato alcuni argomenti, se no tante potrebbero essere le cose da dire. Per esempio nelle promesse. Dio guarda sempre al bene del suo popolo. Per quale motivo? Scusatemi tanto, ma Dio si doveva tanto preoccupare di Abramo, di Israele, e senza offesa, di te e di me. Ma perché, scusatemi, sempre senza offesa? Ma se io sono salvato o sono perduto, Dio perde o guadagna qualcosa? Non vorrei distruggere, dico, l'autostima di nessuno, però il fatto che noi siamo salvati o no, a Dio gli abbiamo tolto, dato qualcosa? No. Ma perché se c'è la terra o non c'è, Dio cosa perde o cosa guadagna? Nulla. Qualcuno dice perché Dio deve essere lodato. È un Dio un po' vanitoso, mi sembra, uno che vuole essere lodato. Perché Dio ha bisogno della lode di chi? Di che cosa? No. Se riflettiamo bene, Dio non ha mai bisogno di noi. Eppure, nonostante questo, si preoccupa di un punto che saltella da qualche parte, che si chiama Abramo. E non era il re, non era più intelligente. E si preoccupa, sempre senza offesa, di tanti puntini come noi, che probabilmente non siamo. Diceva Paolo, il Signore ha scelto le cose pazze per svergognare le savie. O sbaglio? Guardate fra voi, non vi sono molti savi, non vi sono molti potenti, lo scrive ai Corinti, eppure in questo noi vediamo, nell'amore di Dio che non meritiamo e comunque c'è, noi già vediamo un aspetto importante di Dio. Dicevo, la voce che rassicura, più rassicurante di questo. Se Dio, dico, si è preoccupato fra milioni, non lo so, miliardi di abitanti della terra, di un tizio che si chiamava Abramo, dico, non c'aveva qualche angelo a cui badare Dio? Non stava bene fra i serafini, santo, santo, abbiamo cantato. Santo, santo, invece no, si preoccupa di quel tizio, di sto Abramo, che ora è famoso, e gli ebrei dicono siamo figli di Abramo, e noi citiamo Abramo, pure gli islamici si rifanno ad Abramo, ora è famoso, al tempo era sconosciuto, eppure Dio si preoccupa di Abramo. Quindi, nelle promesse, nella cura che lui ha verso i figlioli di Dio, verso il suo popolo, Dio ci sta ancora facendo sapere un'altra cosa: non dovete avere paura di me. Sono spirito, sono perfetto, sono reale, sono amorevole, io provvedo e ho cura delle mie creature. Rassicura questo, sì? E non solo dovrebbe rassicurare, ma soprattutto dovrebbe attrarre. Leggiamo, per esempio, Romani 4:20. E qui parliamo del bene di Israele, si sta parlando di Abramo, la promessa, scusate, che riguardava Israele, ma guardate che Dio si preoccupa di tutta l'umanità. Leggi anche capitolo 9 versetto 8 per favore, e dopo continua Paolo parlando appunto di Israele e dei gentili. Insomma, Dio ha cura, si cura del bene, quello vero, del suo popolo, di tutta l'umanità. Dio si è rivelato nelle scritture, non soltanto abbiamo visto nel principio, per esempio nelle promesse, soprattutto nella persona del suo figliuolo. Gesù ci ha insegnato a chiamare Dio Padre. Ora è pure vero che c'è una fase della vita, dell'età, nella quale pure il papà è nemico, pure la mamma, no? E quindi cosa accade? Quello che dice il papà e la mamma non serve a niente. C'è la fase della vita nella quale si è ribelli. E quindi pure il papà, pure la mamma diventano nemici. Quello che dicono non va bene, quello è, insomma, va bene, insomma, lo conosciamo bene, ci siamo passati tutti, più o meno. Questa fase, chiamiamo adolescenziale, guardate che sotto il profilo spirituale c'è tutta. Quando gli uomini pensano che Dio è nemico, uno, ma anche chi in qualche modo ha un'infarinatura, sì, Dio è padre, però, e questo alle volte capita pure ai credenti, Dio è padre, però, e per i nostri puntigli ci impuntiamo nei confronti di Dio stesso. è padre, però, è scritto nella Bibbia, però, c'è un però. È come il figliolo prodigo della famosa parabola, papà sarà pure bravo, eccetera, chiudiamo la partita, io ho la mia vita. Gesù ci ha insegnato a chiamare Dio padre e ci ha detto qualcosa di molto importante. Ci ha insegnato a non temerlo, ci ha insegnato però che lui, Dio, è padre, quindi ci ha dato la vita, autorità e deve essere ubbidito. Gesù ci ha spiegato riguardo Dio qualcosa che riguarda, se volete, anche il culto. Matteo 6, 7 e 8. Gesù ci ha insegnato che, lo ripeto, Dio è padre. Tutto quello che ho detto, gli dobbiamo obbedienza, ma gli dobbiamo anche devozione, gratitudine. Non è detto che esiste Dio, esistiamo noi e vi deve essere questo rapporto, questa relazione, questa, chiamiamola come la chiama la Bibbia, comunione. Invece Gesù ci ha insegnato pure questo. Ci ha insegnato a pregare Dio e ci ha detto, però non dovete fare come fanno tutti gli altri, cioè i pagani. Ma quando pregate non usate soverchie parole, eccetera, eccetera. Ci ha insegnato pure Gesù che i veri adoratori adorano Dio in spirito e verità, perché Dio è spirito. Riguardo Dio, Gesù ci ha insegnato anche il piano di Dio. È Gesù che ha detto, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo. E Gesù ci ha insegnato riguardo Dio anche la dottrina della Trinità. Andate e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vedete quante cose ci ha insegnato Gesù riguardo Dio? E tutto questo noi lo sappiamo non perché l'abbiamo immaginato, ma perché è scritto nella parola di Dio. Qui il Signore si fa conoscere. Qui s'apre la porta. Qui scopriamo che non dobbiamo aver paura di Dio, ma anzi è nel riposo, è in Lui che vi è salvezza per le anime nostre. Ma nella parola di Dio vengono rivelate anche altri aspetti, ma fatemi fare una pausa. Perché, ripeto, se quanto finora abbiamo detto forse può risultare forse scontato per noi, quando annunciamo l'Evangelo, quando parliamo del Signore ai nostri amici, eccetera, tutto questo oggi sembra non essere più scontato. 20 anni fa, 30 anni fa, quando si parlava del Signore con qualcuno in generale, ti trovavi di fronte, in generale, chi, se ricordate ai tempi, diceva io non credo in Dio, punto, chiuso. Chi invece era religioso, e lì si poteva litigare, tra virgolette, a botta di versetti. Ribadisco, oggi non è così, o perlomeno non è sempre così. Oggi spesso ci troviamo in una marmellata, in una cosa vaga, siamo tutti molto religiosi, tutti buoni, tutti San Francesco, tutta una cosa dolce, tutta una cosa senza costrutto, va tutto bene. Le persone prendono la forma che tu vuoi che prendano. Sì, no, è così, è vero, hai ragione, è vero, non c'è più scontro. E non c'è l'esigenza del Signore. Questo cosa comporta? Alle volte comporta che noi ci sbilanciamo e sbagliamo, nel senso che, però guarda quanto è bravo questo, va, la pensa come me. Ora il punto non è che la pensa come me, il punto è che deve accettare Gesù come personale salvatore, se no abbiamo concluso niente. E quindi vi sono i punti che vanno stabiliti, che riguardano Dio, e i punti che vanno stabiliti sono quelli della parola del Signore. Nelle scritture il Signore rivela anche le sue perfezioni e quindi di Dio, per esempio, sappiamo che, leggiamo Esodo 3:13-14. Il problema di Mosè era: se mi chiedono il nome, e la risposta di Dio non è stata una risposta diretta, perché Dio non gli ha rivelato un nome, gli ha detto mi chiamo, gli ha detto devi semplicemente dire che io sono e colui che mi manda a voi. Però in queste parole noi abbiamo delle affermazioni bellissime. Sta dicendo che è eterno, sta dicendo io ero, io sono, colui che è sempre. Però attenzione, ci avete fatto caso? In italiano è così: io sono, io. Le conoscete quelle persone? Io devo essere sincero, un po' a me sono antipatiche, no? Quelle persone che quando parlano in privato, ma pure in pubblico, parlano sempre di loro stesse. Io, 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 io. Conoscete? Agissi non ci sono. Tutti a Roma, va bene, ecco. Sono tutti a Roma, sono tutti infilati là, ce l'avete mandati nella capitale. Io, no? E a mia, già al terzo io, non comincia. No. Facciamo attenzione, perché ho notato, scusate la nota, non è polemica, però lo devo dire, non so se avete notato, c'è un po' l'abitudine, sta prendendo, andando in giro, l'abitudine anche quando preghiamo al culto, no? Io sento le preghiere pubbliche, spesso, Signore, io ti ringrazio perché oggi mi hai portato al culto, io ti lodo perché mi hai fatto, io ti benedico, io. Ora, scusate sempre, ma se io sono venuto al culto per pregare, ma a me, di quello che il Signore... Cioè, io sono contento, va bene? Però se ognuno deve pregare per conto suo, stiamo a casa, no? Io, no. Quando siamo insieme, facciamo una cosa, io non funziona, è noi. Quando si innalza la preghiera, la si innalza a nome di tutti. Siamo noi, perché siamo un popolo. Mi spiego? Siamo un popolo. Nessuno emerge su un altro. Poi quando siamo a casa sono io. E sono solo. Ma quando siamo insieme, siamo un popolo, nessuno emerge. E se una o uno parla al Signore, parla a nome di tutti. Perché siamo un gregge. Attenzione a queste tentazioni, non mi viene un altro aggettivo, di individualistiche. Ora, il Signore lo può dire io. Lui sì, io sono. Lui lo può dire. E meno male che lo può dire lui. Io sono, dirai che l'io sono, colui che esiste sempre, parla dell'esistenza eterna di Dio. Se volete, in qualche modo si parla pure della sufficienza. Io sono, noi non lo possiamo dire. Io sono ora, domani che ne so se mi ammalo. Io sono giovane, io ero, però giovane, sì, ma passa. Nel momento in cui il Signore dice io sono, sta dicendo io non ho bisogno di nessuno, sono sufficiente, io esisto non perché qualcuno l'ha voluto, ma io esisto sempre. È bellissimo questo, perché non ci siamo appoggiati ad una canna forata, ad una canna, scusate, che ha forato la nostra mano, ma noi ci siamo appoggiati alla rocca eterna. Io sono, ma non solo la sufficienza, se volete anche l'immutabilità. Dio non cambia, non muta. Anche ciò che teniamo sempre muta. Colore, parlo della giacca. Sì, diventa lisa, invecchia, tutto muta. Qualcuno pensa che il Signore cambia. Qualcuno pensa che invecchia e quindi è un poco più debole, ci sente poco. Qualcuno pensa che invece Dio cambia, nel senso che cambia proprio opinione. Si fa pure convincere da qualcuno sulla terra. Dio è immutabile, è sempre uguale nella sua natura e nel suo carattere. Leggiamo Giacomo 1,17, famosissimo versetto. Allora, quello che scrive Giacomo è questo, dà l'impressione che... avete presente quelle giornate un po' bislacche, nelle quali piove, poi improvvisamente un'altra volta il sole, poi una nuvola oscura il sole, riprova e poi un'altra volta... Quelle giornate che non sai come ti devi vestire per uscire da casa, insomma. Questo sta dicendo Giacomo. Dio non muta opinione così velocemente, visto che agissi. Ma voi ce l'avete quelle persone con le quali avete difficoltà a parlare o a incontrare perché dovete pregare che sia la giornata giusta, perché sono quelli capotici? Ci sono agissi. Hai visto pure voi, ci avete. Quelle persone con le quali tu non sai come le prendi. Alle volte vai, dice questo qua è nervoso, perché è nervoso, invece ti sorride. Il giorno che ti rassereni, vai dopo perché dico è tranquillo, t'assale. Persone con le quali parli nell'arco di una discussione mutano completamente gusti e non so cos'altro, ma proprio il modo d'essere. Gli superstiziosi, i pagani hanno divinità simili. Dio non è così. Dio è immutabile. Infatti Gesù come il Messia come viene immaginato? Come il sole della giustizia, brilla sempre. Così il Signore si rivela nella sua parola. Così il Signore non solo ci rassicura, ma in qualche modo attrae l'uomo, intimorisce l'uomo. E quindi nella Bibbia abbiamo, ricapitolo, la rivelazione della persona di Dio, la rivelazione delle perfezioni, abbiamo visto l'esistenza, l'immutabilità, la sufficienza, la rivelazione della sua stessa potenza. L'Iddio personale perfetto è colui che opera. Dio può tutto ciò che vuole e lo adempie nel mondo, nel modo che reputa giusto. Giobbe 42,2. Tu puoi tutto e nulla ti può impedire. Questo Dio è un Dio anche operante. Opera, ma non opera, fa le cosucce così. Opera nel senso che mette in atto il suo disegno. Cos'è il disegno? Il disegno è qualcosa che ho preparato prima, che ho pensato. Allora l'onnipotenza di Dio va sempre, ovviamente, di pari passo con l'intelligenza di Dio. Alle volte noi non capiamo le opere del Signore perché dimentichiamo che Dio è intelligente. Per noi alle volte le opere potenti di Dio devono essere soltanto la risposta alle nostre preghiere, quasi che Dio non sia in grado di decidere. Signore fammi, e Signore fa. Signore dammi, e Signore mi deve dare. Non è così. La potenza di Dio va di pari passo con la sua intelligenza. Dio ha un disegno eterno e nessuno può impedire di metterlo in atto. Ecco perché alle volte le nostre preghiere non sono esaudite. Perché sono sbagliate? No, magari no. Però non possono essere esaudite, perché non rientrano, mettiamola così, nel disegno di Dio. E siccome Dio sa ciò di cui veramente si ha bisogno, come un buon papà non ci dà tutto. E noi non dobbiamo fare i capricci con i bambini quando dice, insomma, quando papà non gli dà tutto e incominciano a battere i piedi per terra. Possiamo fare così. Quando parliamo della potenza di Dio, ripeto, noi alle volte dimentichiamo che Dio è intelligente, che c'è un disegno, che Dio è saggio. Lo dimentichiamo, noi pensiamo Dio potente, scusatemi le immagini mie, io spero di non... soltanto ai muscoli di Dio. Deve fare, deve fare, deve fare. E alle volte sembra che più strilliamo e più Dio debba operare. Guardate che più strilliamo e più assorbiamo gli altri. Noi pensiamo, la potenza di Dio, ripeto, come qualcosa che in qualche modo ci serve pure a noi, perché mi piace vederla. Non funziona così. La potenza di Dio è manifestata sempre per il bene. Un conto è la potenza e un conto è la violenza. Dio non è violento, Dio è potente. Allora, andiamo ad Efesini, capitolo 3, versetto 20. A colui che può fare infinitamente al di là, ci fa volare alto, al di là di quello che pensiamo o addirittura crediamo. Vedete che l'opera di Dio, la manifestazione della potenza di Dio, va al di là di quello che noi capiamo, ma va al di là anche di tutte le limitazioni della nostra fede. È infinitamente al di là. Ecco perché alle volte il Signore non risponde alle preghiere e alle volte opera senza che noi preghiamo. Perché Dio è saggio, intelligente. La preghiera muove la mano di Dio, è vero, ma non è vero che Dio ascolta i suggerimenti degli uomini. Ricordiamolo quando preghiamo. Ora, non perché non dobbiamo chiedere al Signore di operare, ma perché quando preghiamo e chiediamo al Signore di operare, ci dobbiamo pure ricordare che noi stiamo chiedendo quel poco che capiamo, ma che contemporaneamente ci stiamo affidando a colui che sa tutto. E che la manifestazione della potenza di Dio non è violenza. Il Signore non stravolge, il Signore manifesta la sua potenza. Egli è in grado di raggiungere sempre il risultato e di farlo nel modo più diretto, migliore, edificante possibile. Poi, se Dio decide di giudicare, lo fa. E la Bibbia, nella Bibbia vengono, pure questo va detto però, nella Bibbia si parla anche dei giudizi di Dio. È scritto nel Nuovo Testamento che Anania e Saffira e non sono morti per polmonite. Neppure Anania è scivolato e ha battuto la testa per terra. Il Signore ha operato. Quindi, eppure Dio giudicò quei due, non tutta la Chiesa, non tutta la città. La manifestazione della potenza di Dio, quindi, è una manifestazione, dicevo, legata alla sua intelligenza, alla sua saggezza. Ecco, questo per sommi capi, quello che la Scrittura dice di Dio, o meglio, come il Signore si rivela nella Scrittura. Come il Signore apre la porta per spiegare all'umanità intera chi Egli è, com'è e cosa fa. E contemporaneamente cosa vuole. Egli è Dio, è eterno, è spirito. Com'è? È benigno, è sufficiente, è eterno. Cosa fa? Tutto ciò che Egli vuole. Cosa vuole? C'è un versetto famoso: dammi il cuor tuo, figlio mio. Vuole, egli vuole che tutti gli uomini, scrive Paolo, vengano a salvezza. Quello vuole il Signore. Ma nella parola del Signore, ed è questa la seconda, l'ultima parte, insomma, della lezione di oggi, si parla anche dell'esistenza di Dio. Poco fa accennavo a chi non crede all'ateismo, ora non ve lo salto, ma insomma nelle dispense è scritto un po' la differenza che c'è fra i diversi tipi di ateismo. Esiste una forma di ateismo teorico, cioè chi è convinto che Dio non esiste. Poi c'è l'ateismo pratico, chi crede che Dio esiste ma si comporta come se Dio non esistesse. E questa è la stragrande maggioranza delle persone. Poi c'è l'ateismo positivo, che è la credenza, la condotta di chi si adopera per convincere gli altri che Dio non esiste. Quindi c'è chi se la tiene dentro, c'è chi evangelizza al contrario, c'è chi è convinto che Dio esiste ma si comporta come se Dio non esistesse. La maggioranza delle persone crede in Dio e tutti gli annessi e connessi che non c'entrano niente comunque con Dio, però si comportano come se Dio non esistesse. Tanto che c'entra? E noi ci ritroviamo a parlare dell'Evangelo a persone simili. Ma è la maggioranza delle persone, forse pure noi prima di accettare Gesù eravamo così, no? Ora, attenzione, nella Bibbia si parla proprio di queste persone e sembra quasi che il fatto che Dio non si curi, cioè lui c'è ma che c'entra, ecco, tutto questo giustifica che cosa? Giustifica una condotta che chiamiamola libertina, che si concretizza per esempio nella superbia. Cos'è la superbia? È l'esagerata opinione di sé. Superbo vuol dire che io mi reputo, insomma, più di quello che sono, ovviamente a danno di chi mi circonda, del mio prossimo. Perché tanto che c'entra? Con Dio non c'entra. Leggiamo nel Salmo 10, versetti 1 a 4. L'empio pensa non c'è Dio. E si parla della superbia della... Il salmista tutto sommato fa una fotografia della realtà, no? Sembra che nella vita quotidiana il prepotente l'abbia sempre franca. Sembra che il successo arrida sempre a chi è più cattivo. Sembra. Il testo parla perciò di superbia, di malignità. Facciamo un passo avanti. Sono due le figure di ateo pratico, chiamiamolo così, delle quali si parla nell'Antico Testamento. Sono due parole che incontriamo spesso. Empio e stolto. Chi è l'empio? E chi è lo stolto? C'erano due ragazzini della scuola domenica, ora sono belli alti e grossi, ma quando erano bambini mi ricordo che da scuola domenicale forse non avevano capito niente. Una cosa sì, quando si insultavano con le parole della Bibbia. E c'era il fratello più piccolo che diceva al fratello più grande: sei uno stolto. Ora, l'empio è colui che, secondo la Bibbia, conosce la verità della parola di Dio, però la ignora e la contraddisce. Uno sviato è empio. Un cristiano che non è fedele all'Evangelo è un empio. Ora, questo non vuol dire che c'è qualcuno in crisi, voi gli andate a dire se è un empio, l'ha detto il fratello Cusumano. Sto dicendo, stando alla Bibbia, l'empio è colui che conosce la verità, ma pur conoscendola la ignora e la contraddice. Vi ricordate in Genesi la figura di un empio famoso? Viene chiamato così. Un tizio che vendette la primogenitura, viene chiamato a Bibbia empio, perché lui sapeva quale privilegio aveva. Però, a quanto pare, e vabbè, la storia la sapete. Mentre lo stolto è lo sconclusionato. Nelle dispense ho messo l'insipiente, che fa più, potevo mettere sconclusionato, insomma, più elegante insipiente. Cioè, una persona che non è saggia. È colui che nella vita non ha criterio. è colui che quando apre la bocca farebbe bene sempre ad aprirla soltanto per mangiare, poco per parlare, quasi mai. L'insipiente è colui che manifesta pochezza di mente, non ha criterio, parla a vanvera, perché non è saggio. Queste sono le due figure, empio e stolto. Matteo 7,26. Ora, stando alla luce della parola di Dio, giusto? E alle notizie che abbiamo dal telegiornale negli ultimi 3 settimane, in Italia c'è piena di stolti, se dobbiamo considerare dove la gente ha costruito le case. Scusa, no, era una cosa così detta. Però, se ahimè, mi dispiace per tutti quei poveretti, ovviamente, se ahimè, uno pur di farsi casa è disposto a rischiare e comunque viene punito, ahimè, dalla natura, pensate sotto il profilo spirituale. Quanto più grave il danno. Perdi la vita, perdi l'anima per l'eternità, sei uno stolto, sei un insipiente, uno scriteriato. Questo non sto dicendo io, l'ha detto Gesù. Ecco, la parola del Signore così definisce lo stato della maggioranza delle persone. L'abbiamo chiamata teismo pratico, che pur essendo convinte che Dio esiste, vivono come se Dio non esistesse. Allora, dovrei dirlo a tutti noi, dovrei dirlo forse ai giovani, che quando guardano fuori, guardiamo fuori e diciamo, però guarda quello, come guarda la mia compagna di classe, guarda il mio compagno di... Però certe volte i fratelli ti fanno pigliare collera, no? Altre volte nell'opera ci sono delle lotte, altre volte no, mamma, chi me lo fa fare? Ma tu guarda la gente come campa felice. E quando ragioniamo così, cominciamo a puzzare di stoltizia. Perché stiamo guardando in questo modo, in qualche modo non dico invidiando, ma insomma, chi Dio, non nessuno di noi, ma Dio definisce empio o stolto. Poco mancò che i miei piedi scivolassero. Io portavo invidia, vi ricordate il Salmo, vero? Poi sono entrato nella casa di Dio e ho meditato e ho visto la fine. Questi pensieri forse li abbiamo fatti tutti, non proprio così, ma perché se l'ha fatto il salmista, stolti empi, ecco, non possiamo, come dire, invidiare. Anzi, dobbiamo essere grati al Signore. E infatti l'ateismo pratico, questo modo di vita, è denunciato dalla parola del Signore. Perché? Perché è una forma di ribellione nei confronti di Dio. E poi soprattutto è incongruente. Per quello che riguarda, che so, l'esistenza di Dio, ora io qui leggo, ma non vi voglio stancare, l'onnipresenza di Dio e tutto il resto, in qualche modo, ma ritorniamo al Salmo di poco fa, vi ricordate qual è? Salmo 70? Sei sicuro? Diciamo, quando fa così, dici, prego. 73? È un salmo di uno dei cantori, di Asaf. E concludiamo la lezione leggendo alcuni passi di questo salmo, perché conclude in qualche modo quello che abbiamo detto. Ce l'avete tutto sotto gli occhi? Salmo 73? Salmo 73. Ci siete tutti? Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quanto a me, quasi inciamparono i miei piedi. Poco mancò che i miei passi non sdrucciolassero. Il Signore è buono verso coloro che lo amano, ma io vi devo fare una confessione, fratelli. Quasi mancò poco che io scivolassi lungo la mia vita e dunque cadessi e mi facessi male. Perché si può pure scivolare. E quando uno scivola, che succede? Non te ne accorgi, bodobum, finisce per terra, non è il tempo di aggrapparti. Perché io portavo invidia agli orgogliosi, portavo invidia agli empi, portavo invidia agli orgogliosi vedendo la prosperità degli empi, perché li guardavo e vedevo, ma guarda questi, per loro non ci sono dolori, sono sani, sono grassi, non sono, versetto 5, travagliati come gli altri. Non sono, versetto 5, travagliati come gli altri uomini, non sono colpiti, sono pure superbi, sono pure prepotenti. La superbia li cinge come collana, la violenza li copre come vestito, dal loro cuore insensibile esce l'iniquità. E insomma, le immaginazioni del cuor loro traboccano, prendono in giro, sono cattivi, malvagi, parlano altezzosamente, mettono addirittura la loro bocca nel cielo, la loro lingua passeggia per la terra, c'hanno da ridire su tutto, giudicano tutto. Per giunta hanno successo perché il popolo si volge dalla loro parte, beve a quello, alla loro sorgente, i loro blog hanno migliaia di seguaci, di discepoli, il loro sito è seguitissimo, i loro programmi in TV vanno alla grande. La gente dice, ma com'è possibile che Dio sappia queste cose e vi sia conoscenza nell'Altissimo? Fammi capire, tu che mi vieni qua a dire che Dio è buono, vai in chiesa, canti, e Dio permette che questa gente va avanti? Ecco, costoro sono empi, tranquilli sempre, accrescono i loro averi. Invano dunque io ho purificato il mio cuore, ho lavato le mie mani nell'innocenza. Signore, scusa, a che è servito? Io ti sono stato fedele e per giunta sono percosso ogni giorno e il mio castigo si rinnova ogni mattina. È un quadro interessante, perché Asaf si trova perciò da una parte a vedere questa gente, dall'altra quelli che gli dicono, la moglie di Giobbe, no? Tu continui a rimanere fedele al Signore, guarda quelli, allora Dio è buono o non è buono? Se avessi detto, versetto 15, parlerò a quel modo, ecco io sarei stato infedele alla genia dei tuoi figlioli. Ho voluto riflettere per intendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua. Non trovavo una risposta. Un giorno, due giorni, qualche volta la notte non ho dormito, mi sono svegliato, mi sono alzato, una settimana, un mese. Non sono riuscito a venirne a capo, finché sono entrato nel santuario di Dio. Perché certi problemi ardui ce li risolve Dio, ma Dio non ce li risolve così. Dio li risolve se noi entriamo nel suo santuario. Se proviamo a non guardarci più attorno, ma a guardare Dio, e nel suo santuario io sono entrato e non ho considerato la fine di costoro. Fino a quel punto avevo guardato il tempo, ho incominciato a considerare l'eternità. Queste sono le persone che sono nostri colleghi, nostri parenti, nostri amici, nostri vicini, sono questi. E a questi noi dobbiamo annunciare l'Evangelo. Questi sono gli stolti, gli empi. Ma questo non vuol dire che in noi vi è disprezzo, esattamente il contrario. Ma per annunciare l'Evangelo noi stessi, dobbiamo evitare di guardare con occhio invidioso, ma piuttosto di guardare a Dio e apprezzare l'opera del Signore. Amen. Certo, Signore, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, li fai cadere in rovina, continua il salmista, versetto 21, quando il mio cuore si inacerbiva. Vi è capitato mai di essere acidi dentro? Quando il mio cuore si inacerbiva, quando il mio cuore assomigliava a un limone, quando il mio cuore si inacerbiva e io mi sentivo dentro, trafitto, è capitato mai? Ah, ti senti una spada, una lama fredda dentro? Ero insensato, io stesso ero stolto, senza conoscenza, io ero verso di te come un animale. Qui animale non è un insulto, ma vuol dire io ero come te, come una creatura qualunque. Io non ti consideravo un cavallo, un cane, non sa di avere un Dio. E alle volte Asaf in questo caso si comportava come chi non sa di avere un Dio fedele. Ma Dio la porta, l'ha aperta. Il Signore si è rivelato, il Signore si è fatto conoscere. Noi non siamo come le altre creature, noi sappiamo di avere un Dio e sappiamo che questo Dio è il Dio vivente e vero. Ma pure, continua, sentite che bello, io resto continuamente con te. Tu mi hai preso per la mano destra. Come inizia il Salmo? Stavo scivolando e il Signore mi ha preso per la mano destra. Tu mi hai preso per la mano destra, tu mi condurrai con il tuo consiglio e poi mi riceverai in gloria. Chi ho io in cielo fuori di te? Vedete, non guarda più il tempo, ora guarda l'eternità, non guarda più gli uomini, ma guarda Dio. La mia carne e il mio cuore possono anche venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. Perché quelli che si allontanano da te periranno, tu distruggi chiunque fornicando ti abbandona, ma quanto a me, il mio bene non è il successo, il mio bene è di accostarmi a Dio. Io ho fatto del Signore dell'Eterno il mio rifugio. E così conclude il Salmo e così concludiamo la lezione. Per raccontare, o Dio, tutte le opere tue. Per dire a tutti quelli che forse ho anche invidiato che non è così, per dire a tutti, Dio, lo ripeto, ha aperto la porta, Dio si è rivelato, Dio è perfetto, Dio è come si rivela nella Bibbia, dunque ravvedetevi e credete all'Evangelo. Per raccontare, oh Dio, tutte le tue opere. Chiniamo il capo e preghiamo.